santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma non ci resta a male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo al nostro terzo incontro e stasera ci verrà presentata una figura molto vicina a noi, perché è proprio un nostro conterraneo, Don Giacinto Bianchi, che sta scalando la montagna della canonizzazione grado dopo grado, e stasera sono presenti anche alcuni pronipoti, sia per parte maschile come per parte femminile, in sala, quindi lo sentiamo molto vicino, anche se pochi di noi magari lo conoscono, se non quelli di Villa Pasquali, perché sono molto molto vicini alla figura di Don Giacinto. Ecco, a parlarci di questo sacerdote abbiamo invitato, dietro consiglio delle persone esperte, Suor Antonietta Papa, suo cognome che fu programma, dell'Istituto Suor Figlie di Maria Missionarie di Roma, quindi anche lei, come Suor Rita lunedì scorso viene da Roma, la ringraziamo per aver accettato la nostra proposta di invitarla e che la seguiamo volentieri. Alla fine ci sarà anche pronta la sua relazione, però non ve la do adesso perché vi distraete. Allora, alla fine sarà gratuita. Lunedì prossimo sarà pronta anche la relazione di Suor Rita su Don Vincenzo Grossi, che me l'ha spedita proprio questa mattina in mattinata, quindi lunedì prossimo la daremo in omaggio a chi la gradisce. È un modo anche questo per tenere vive queste figure e tenere vive anche questi incontri della nostra Quaresima. A te, Suor Antonietta, e buona serata.
O questo, conosciamo
Enrico, che lo conosciamo, fa il lettore stasera, è qui e dà la voce a Don Giacinto.
Ecco. Bene, buonasera a tutti e a tutte. Oggi è
festa
della donna.
Perché non c'è la festa dell'uomo?
Perché per l'uomo è sempre festa, voilà. Dunque, Don Giacinto è una persona che è realmente un sacerdote che per primo ha guardato, quando aveva ancora 25 anni, 26 anni, appena nominato un sacerdote, andando a Scandolara, la prima cosa che ha fatto, ha guardato la realtà di quella gente e si è accorto che la donna era sfruttata, era marginalizzata, e lì ha iniziato la sua attività. Quello che vedete alle mie spalle è storia di un buon prete dei nostri giorni. L'8 settembre esce questo libretto, che però neanche un mese dalla morte di Don Giacinto, l'8 marzo, proprio oggi, del 1914, il vescovo di Reggio Emilia, Edoardo Bretoni, scriveva alla nostra superiora, Suor Consolata, per complimentarsi della elezione a superiora generale e aggiunge alla fine: sarà bene raccogliere tutte le notizie sulla vita e le opere del venerando Don Bianchi, perché se ne possa scrivere la biografia, che credo riuscirebbe molto edificante e a gloria di Dio. Ecco, la primissima biografia, quindi, pensata già dall'8 marzo a poco dopo la sua morte. Il fondatore Don Giacinto Bianchi muore l'11 febbraio del 14, e quindi proprio a un mese di distanza si chiede già una sua biografia. La scriverà il Revelli, che era un suo compagno di sacerdozio, il canonico Revelli. E voi avete da poco anche celebrato la vita di Mazzolari, di Don Primo Mazzolari. Ecco, Don Primo Mazzolari nel 38 su Vita Cattolica di Cremona scrive di Don Giacinto. Ora, quello qui è solo un'idea per dire, no? Un missionario apostolico, Giacinto Bianchi, prete cremonese, dove dice che realmente Don Giacinto è un sacerdote realmente con lo spirito di Dio. E allora conosciamolo un po' di più, questo sacerdote. Ecco, Don Giacinto Bianchi, il venerabile oggi Giacinto Bianchi, missionario apostolico, nasce il 15 agosto del 1835 proprio qui a Villa Pasquali, diocesi di Cremona, provincia di Mantova. Dunque noi conosciamo qui la cartina geografica, ma conosciamo anche Villa Pasquali, no? Guardate quanto è bella, è proprio un passo da qui, no? L'altare, il fonte battesimale dove padre Giacinto è stato battezzato prima di essere sacerdote. Lui dice di sé di essere un cristiano malfatto, proprio perché il suo battesimo è avvenuto rapidissimamente, subito dopo la sua nascita, per problemi di salute. Ma altro che cristiano malfatto, eh? E qui siamo a Villa Pasquali, la casa del fondatore, come vedete, è l'ultima del paese. La casa oggi non è più del fondatore, cioè non è neanche nostra, però è stata questa la sua dimora. Ecco, casa dove nacque e morì padre Giacinto. Vedete in lontananza la chiesa. A Villa Pasquali sono due strade, né?
Due strade parallele.
Un grande paese. E qui vediamo invece una cosa che a voi è molto nota, no? È l'antico ginnasio, oggi biblioteca comunale, dove padre Giacinto ha studiato, ha fatto il ginnasio, giustamente, negli anni 1846, 47, 48. E lì abbiamo ritrovato il signor Franco, che è qui tra noi, che è uno dei pronipoti del fondatore. Si è dato da fare e ha ritrovato lì tutte le pagelle di allora, no? Attestando che padre Giacinto era un eccellente ragazzo, tanto che ha ricevuto la menzione, e per ricevere la menzione in quell'epoca erano persone veramente che potevano continuare a studiare. In questa chiesa, che è la chiesa di Santo Stefano, sicuramente padre Giacinto, prima dell'esame, dopo l'esame, per chiedere, per ringraziare, per pregare, semplicemente, ecco, sicuramente avrà passato, si sarà inginocchiato, proprio in questa chiesa dove credo tutti voi pregate ogni giorno. E quindi a 17 anni, eccolo, a Cremona, sulle orme del Buon Pastore, nell'autunno del 1852, terminato gli studi ginnasiali, papà Giovanni e mamma Paola lo lasciano entrare nel seminario di Cremona. Papà Giovanni Bianchi e mamma Paola Solci. Ecco, abbiamo da poco riscoperto anche il ramo femminile, la maternità di padre Giacinto, in questo senso, la mamma. Ecco il seminario e la cattedrale di Cremona, dove è stato ordinato sacerdote da Monsignor Antonio Novasconi il 29 maggio del 1858. Questa è la chiesa di Scandolara Ravara, l'antica chiesa parrocchiale. Quando Scandolara era Scandolara Riva Po, no? Quando il paese era spostato più in là di oggi, e oggi per esigenze è stata, oggi che io dico, del 1940, dopo la guerra, eccetera. Lì padre Giacinto ha conosciuto realmente i primi, che cosa vuol dire essere sacerdote, ma sacerdote nel senso di pastore, pastore nel senso di cura di anime, e non soltanto il curare l'anima, ma la persona. Come dicevo prima, lì si è accorto che le donne erano sfruttate, erano davvero, lui dice, vedevo queste donne e pensavo che poi nei futuri anni, quando loro saranno già anziane, queste persone non avevano, avevano solo un tozzo di pane, non erano da sole. E quindi ho voluto costruire per loro una casa famiglia, Una casa famiglia, noi dobbiamo metterci nell'epoca di padre Giacinto, che era il 1865, quindi un'epoca anticlericale al massimo. E questa opera è stata ostacolata proprio dagli anticlericali. Infatti, dicono al vescovo, questo sacerdote ci sta dando molto fastidio e prima che succeda qualche cosa sarebbe opportuno, forse, ecco, l'immagine della manina che va è significativa, è meglio che vada via. Qui lui aveva iniziato la prima sede delle figlie di Maria. Perché è importante questo dato? Perché le figlie di Maria furono iniziate a Roma nel 1863. Nel 1865, dunque a poco tempo di distanza, padre Giacinto già riceve le medaglie e il cordone, il manuale. Quindi un sacerdote pastoralmente attento a quello che succedeva non soltanto a Scandolara, ma a Roma. A Roma ha iniziato le figlie di Maria e lui se ne preoccupa immediatamente di poterle espandere ovunque, proprio perché pensava alla donna. E dunque è dovuto andare dove? A Genova. A Genova, crocevia missionario, perché da lì starà più o meno 40 anni, però senza una fissa dimora. Padre Giacinto non ha mai voluto essere parroco, non ha avuto un suo luogo. E lì a Genova va dal missionario, dall'abate Frassinetti, dove rimane 2-3 anni, proprio prima che l'abate Frassinetti morisse, il 2 gennaio del 68. Da Genova incontra, questa è la chiesa di Santa Sabina, oggi è demolita, non c'è più, solo sulla carta. Lì a Genova ascolta la predicazione di un tal Leandro, un gesuita, e questo lo induce a pensare alla sua vocazione religiosa e vuol farsi gesuita e diventa novizio gesuita per 2 anni anche lì, perché immediatamente nel 71 viene invitato dolcemente ad andare via. E quindi va in un'altra città, in Liguria, a Pigna, vedete lì Pigna, nell'entroterra ligure, perché arriva qui in Sanremo e poi va a Pigna. A Pigna va la prima volta da gesuita e lì la gente, c'è una popolana che dice: quest'uomo parla veramente, tocca il cuore. E quindi chiedono al vescovo di poterlo trattenere lì e rimane 7 anni a Pigna, rimane fino al 1878, dove purtroppo sarà mandato via anche di lì, però prima lui costruisce questa bellissima grotta fatta con stalattiti e stalagmiti, queste vedete, e questa frase è molto interessante, guardate, c'è scritto: fermati o passeggero, e il capo inchina, ti saluta dal cielo la gran regina. Cioè non fermati e saluta tu la Madonna, ma la Madonna ti saluta, perciò fermati. Guardate quanto è interessante questo modo, che sconvolge anche la visione, no? E quindi nel 68 il suo primo viaggio a Betlemme. Lì lui ascolta, legge anzi sull'Unità Cattolica, l'appello di un tal di Don Belloni, genovese anche lui, che chiede delle suore laggiù, e avendo preparato queste figlie di Maria, chiede loro dicendo: ci sono tanti bambini laggiù che hanno bisogno di mamme, hanno bisogno di lavori femminili, qualcuno di voi vuole andare? E una si presenta e dice: ma potrei andare. Padre Giacinto ne raduna 5, dice: tu da sola no, cercane altre. E quando sono in 5, ecco, partono per Betlemme, ecco qui. E 14 volte padre Giacinto intraprenderà il viaggio per la Terra Santa. 14 volte, non è come oggi, prendi l'aereo, 2 ore, sei già lì, no? in una delle lettere ci ha messo 40 giorni perché c'era il colera, la peste, cioè c'erano certamente, quella volta ha messo 40 giorni, altra volta 20 giorni, lui scriveva e dalle date noi oggi possiamo ripercorrere i suoi viaggi. Questo è Don Belloni, chiamato il padre degli orfani, che diventerà salesiano, per cui chiederà le suore salesiane e noi nel 1892, dopo 16 anni di missione, andremo via da Betlemme. Questa era la nostra casa, la casa delle figlie di Maria, con era il progetto in realtà, il progetto dell'opera di Don Belloni. Ecco, vi dicevo prima che fu in carcere per pochi giorni, per 10 giorni, a Sanremo proprio. Però, vedete qui, poi dai ritagli di giornali, Settimana Religiosa dice, ci viene riferito che furono puniti quei carabinieri, i quali a Pigna, diocesi di Ventimiglia, con un procedere ingannevole arrestarono il molto reverendo Don Giacinto Bianchi, dai tribunali dichiarato poi innocente. Ecco, Don Giacinto ha fatto il carcere. E questo è importante per noi, Gesù è stato, no? La passione di Gesù, certo non è andato in carcere, ma Pilato lo ha quasi, no? Qui in quel momento annesso ai malfattori e anche Don Giacinto. Però è stato trovato innocente, questo anche è importante. E questi ritagli di giornale ci fanno capire un po' l'attività di Don Giacinto, vedete? Martedì 30 a Santo Stefano predica il Triduo, a Gesù Nazareno alle ore 9:30, ecco, anche a una sua, alle ore 6, anzi 6:30 la messa, le 40 ore, eccetera. Questi ritagli li ho messi ad esempio di quello che stiamo facendo come archivio, nel senso di ricostruire giorno per giorno la vita di Padre Giacinto. Ed è molto interessante riuscire a ripercorrere la vita di un uomo del 1800, è stupendo. Meta delle camminate di Don Giacinto a Villa, da Villa a Sagioneta era la chiesa del Carmine, per sostare davanti famoso crocifisso, perché era il crocifisso del Borromeo, no? Questo bellissimo crocifisso che c'è in questa chiesa. Sicuramente Padre Giacinto è stato più volte lì. Ecco, qui è l'interno della chiesa di Villa Pasquali. L'ultima messa di Don Giacinto, segnata nel registro dei celebranti, fu quella del 15 dicembre 1913. E fu l'ultimo giorno in cui si recò in quella splendida chiesa barocca. Dopodiché è stato costretto a letto e quindi andiamo qui l'immagine della morte di Padre Giacinto. Fedeli, pregate pace all'anima benemerita di Carlo Giacinto Bianchi, nato il 15 agosto del 35 a Villa Pasquali e divi morto alle ore 6 dell'11 febbraio del 1914. Fu sacerdote esemplarissimo, missionario apostolico infaticabile, fondatore delle sorelle missionarie. Ebbe cuore di padre, il bene delle anime e la salvezza della gioventù furono lo scopo della sua vita. La sua morte fu compianta da quanti lo conoscevano. Ecco, credo che quel giorno a Villa Pasquali c'era tutta Villa Pasquali e molto di più. Venuta a corsa proprio da lontano, abbiamo testimonianze di molti altri giornali che mettono la vita e la morte, ricordano la morte di Padre Giacinto. E oggi dove è sepolto? I villesi ce l'hanno ancora con noi, che l'abbiamo portato via, no? Ecco, è sepolto qui, nella cappella della Casa Generalizia a Roma, dove il 6 dicembre del 2008 è stato dichiarato venerabile. Ecco, questa è la vita di quest'uomo, la vita così molto in succinto. Poi qui ci sono i libri per chi vuole, piccoli, grandi, per bambini o per adulti, dopo potete vedere. Allora, questa persona, qual era il suo pensiero? Questa è la vita, dicevamo, lo spirito missionario di Padre Giacinto. abbiamo detto padre Giacinto non voleva una parrocchia, non si è fermato ad una parrocchia, aveva dentro di sé questa voglia di andare, di correre dappertutto. Vive la propria vocazione missionaria attraverso il ministero della parola. Per molti anni si è dedicato ai più umili con la predicazione, l'insegnamento, la catechesi. La sua vita si è identificato con l'annuncio del Vangelo. Non ha mai voluto una sede stabile né un incarico vincolante. Ha percorso l'Italia, la Svizzera per assistere gli immigrati. Ha fatto numerosi viaggi in Palestina per vedere le missionarie, ma è stato anche in Belgio, è stato in Germania, sempre per vedere la gente, la sua gente. L'unico titolo di cui amava fregiarsi fu quello di missionario apostolico che Propaganda Fide gli diede nel 1890 come riconoscimento di questo predicatore che sa parlare al cuore dei fedeli. La missione popolare è un efficace metodo di evangelizzazione. Anche oggi credo che la missione popolare è entrare nelle case e poter parlare al cuore della persona. C'è in una predica recentemente scritta di Padre Giacinto dove dice parlo col cuore al cuore. È un'espressione veramente stupenda. La sua esperienza, compito che padre Giacinto ha sentito affidato alla sua vocazione, traspare dalle parole che descrivono le attese dei fedeli e la loro accoglienza al missionario.
Appena in un paese ed anche in una città corre la voce che verranno i missionari, tutti ne parlano, li aspettano, li ascoltano e la Dio mercè alla loro parola si convertono e si commuovono alle lacrime quando li vedono partire e quasi non contano i loro preti e si tengono onorati delle loro memorie, tanto li hanno in pochi giorni. Nel missionario riguardano proprio il rappresentante di Dio.
Ed è proprio così, no? Quando viene il missionario, cioè viene una persona di fuori e quindi la gente ha cuore, perlomeno in quel tempo era forse... Ma io che ho esperienza del Brasile, posso dirvi che è così. Anche in Brasile la gente accorre da lontano, fa 40-50 chilometri, a volte a piedi, e viene da lontano per ascoltare la parola del missionario. Padre Giacinto era un predicatore attento, scrupoloso, e questo lo posso proprio testimoniare, perché stiamo rileggendo i suoi scritti, capace di interessare, attrarre e toccare gli animi. Una popolana di Pigna testimonia, tutto il paese era entusiasmato sentendolo predicare e molti autografi che ci sono rimasti ha sempre preparato i suoi interventi con metodo e rigore, con richiesta di riferimenti alla Sacra Scrittura, ai padri della Chiesa, alla storia civile e religiosa. Ma la cura del discorso e il gusto retorico di cui è capace, secondo Don Giacinto, non devono mai compromettere la piena comprensione del pensiero. Questo è lo stile che raccomanda e che certamente avrà usato.
Parlare con chiarezza, al punto che occorrendo si sacrifichi per essa la nobiltà della frase e la purità del linguaggio, però non triviale, ma trasfondere lo spirito con la semplicità, che mentre intende lo zotico ascoltante o del tutto essere popolare sublime ad un tempo e sempre lontano da quella falsa vanglatezza che nasconde il pensiero fra le nubi.
Mi sembra ottimo anche per oggi, no? Questa predicazione che può far capire tutti capiscono, proprio perché usa il linguaggio della gente. Fin quando non fu impedito dalla malattia, fu sempre pronto a recarsi ovunque fosse chiamato a predicare. Parrocchie, istituti, conventi, ospedali, dappertutto, come abbiamo visto dai ritagli di giornali, questi quattro esempi proprio sono esempi. Non solo perché questa attività era unica e spesso incerta, fonte di sostentamento, ma per la fedeltà assoluta alla sua vocazione. Era spinto da quest'ansia irrefrenabile che faceva gridare a San Paolo, guai a me se non annunciassi il Vangelo. Tra i numerosi manoscritti che padre Giacinto ci ha lasciato come documentazione della sua attività di predicatore, ci sono tre testi e questi tre testi li abbiamo scelti proprio perché sono conferenze che lui ha tenuto ai missionari urbani. Lui era un missionario urbano fin dal 1870, questa era una antica associazione e lui ne faceva parte e sicuramente è stato richiamato a fare questi incontri. E lui dice, lasceremo adesso parlare soprattutto lui, ascoltando ciò che oltre un secolo fa disse ai suoi confratelli sacerdoti, certamente pensando anche a se stesso, sono consigli validi anche per noi, perché esprimono la dimensione missionaria della Chiesa, quella che il Concilio ha riconosciuto proprio per ogni battezzato. E uno dei primi punti della predicazione è questo, la prima indicazione di Padre Giacinto riguarda la persona. Egli riprende l'insegnamento degli antichi e vuole che il missionario innanzitutto conosca se stesso. Le sue qualità devono essere quelle di un uomo integro, solido, capace di migliorarsi attraverso un discernimento continuo su di sé.
Conoscere la sua indole, le sue relazioni e doveri, la via per cui può divenire più virtuoso, questa cognizione di sé l'innalza e nobilita.
Solo avendo chiara coscienza di sé, con i propri pregi messi a servizio dell'annuncio e i difetti da conoscere e combattere, il missionario può essere strumento degno del Vangelo, adeguato rappresentante di Dio tra gli uomini.
Ora, ad una grandezza tale, non vedete come sia necessario che il missionario conosca se stesso. Non parlo tanto della sua capacità intellettuale, quanto del suo spirito e zelo, anima, cuore, volontà e la sola intenzione di piacere a Dio e salvare anime. Bisogna conoscersi bene, tanto più che oggi il mondo, più che mai maligno, fissa due occhi di lince addosso al missionario per scrutarlo e così aver modo di giudicarlo male.
Chiediamoci, solo nel 1800 due occhi di lince addosso ai nostri sacerdoti, no? Da loro che cosa pretendiamo? E qui Padre Giacinto ha molto ragione. Il sacerdote deve conoscere se stesso proprio perché la gente lo guarda, lo punta, lo additta, no? Credo che i sacerdoti presenti qua
ne sappiano qualcosa,
esattamente. Secondo Padre Giacinto, nella persona del missionario trova sintesi ed espressione la natura della Chiesa.
Il missionario, in special modo, mantiene le verità evangeliche. Gesù Cristo l'ha date al mondo e le trasmette ai popoli per mezzo del missionario. Egli è l'uomo della verità, è l'eco incaricato di ripeterla, è l'organo, è l'interprete della verità cattolica, è un padre spirituale e il popolo lo chiama anche difensore della verità. Sia esso l'eco della parola di Dio, l'eco fedele del Verbo divino, sia la luce che illumina le intelligenze sulle verità cattoliche, sia il pane dell'anima, quelli che rigenera, purifica e santifica.
Queste parole sono così attuali, ma così attuali che ne ho trovato una corrispondenza nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI, quando dice: l'essere umano si sviluppa quando cresce nello spirito, quando la sua anima conosce se stessa e le verità che Dio vi ha germinalmente impresso. Questo lo dice il Papa oggi, lo diceva un secolo fa Don Giacinto, ma Don Giacinto lo diceva perché gli antichi lo dicevano, conoscere se stessi. Riferendosi poi alla Populorum Progressio di Paolo VI, riconosce che l'uomo non è in grado di gestire da solo il proprio progresso, perché non può fondare da sé un vero umanesimo. Solo se pensiamo di essere chiamati in quanto singoli e in quanto comunità a far parte della famiglia di Dio come suoi figli, saremo anche capaci di produrre un nuovo pensiero e di esprimere nuove energie a servizio di un vero umanesimo integrale. Padre Giacinto, un secolo prima, esprimeva questa visione, una visione affine, a partire dalla responsabilità del missionario.
egli dispensa secondo il bisogno i più utili documenti alla prosperità, i più dolci conforti alla sventura, i soccorsi alla miseria e promuove il bene vero della società, inculcando in nome di Dio le virtù private, che ne sono il fondamento, e le pubbliche, che ne formano la floridezza.
La preparazione e la conoscenza di se stesso, aggiungerà più tardi Padre Giacinto, sono fondamentali per l'annuncio del Vangelo. E quello che Padre Giacinto chiedeva ai missionari, lo chiederà dopo alle figlie di Maria missionaria. Quando ci ha fondato ci ha detto esattamente le stesse cose. Attraverso la parola che il missionario esprime la dignità di annunciare il Vangelo. I suoi discorsi, la sua predicazione manifestano la grazia ricevuta da Dio che lo ha prescelto per guidare gli uomini alla salvezza.
Predicatore missionario, ambasciatore di Cristo è presso le genti. È il più importante, sublime, onorifico, chi veste tal carattere, onorato dalla religione. Così inviato da Dio, tratta le cose eterne. Quindi deve vivere e parlare da far sentire ai popoli la divinità della sua missione, applicarsi seriamente per ben formulare il discorso. Dio rinvigorirà col suo spirito la predicazione, perché deve ammaestrare, confortare, dirigere la natura nelle sue deviazioni, la coscienza nelle sue incertezze, la virtù nelle sue prove, la pietà nei suoi slanci.
Padre Giacinto è consapevole di vivere in un'epoca di crisi, forse queste crisi non passano mai, perché anche oggi noi viviamo in un'epoca di crisi, no? Che inizia decisamente a mettere in discussione i fondamenti stessi della fede, quello che diciamo oggi. L'appartenenza al popolo cristiano non è più scontata e naturale. Il missionario è chiamato a riconquistarla per ogni persona, con la forza del proprio esempio, con una vita che dà corpo e sostanza alle parole dell'annuncio.
È la voce nuova, necessaria per santamente commuovere la moltitudine che a lungo andare non fa più caso alla voce del Vangelo. È pane, fiaccola, spada, semente, e se i giorni nostri non ha efficacia, non incolpiamo i fedeli mancanti delle necessarie disposizioni, ma cagioniamone con santa umiltà un po' certi missionari predicatori.
L'efficacia della predicazione dipende dalla persona. È chiaro il suo giudizio su chi si limita a svolgere un compito e non vive la vocazione come testimonianza. Molte volte in questo realmente noi siamo davvero manchevoli, no? Se un fedele a volte va via, non è soltanto perché, ma facciamoci un esame di coscienza, non soltanto i sacerdoti, ma anche le persone che accanto sono lì e possono aiutare a comprendere. Dio affida la potenza della sua parola al missionario, a lui la responsabilità e l'onore di accoglierla per primo, e trasfigurarla nella propria vita, così da custodirla e diffonderla tra i popoli. Padre Giacinto esprime con le parole della lettera agli Ebrei il valore di questo dono di grazia che rivela all'uomo la verità sul proprio essere. Dice infatti la lettera agli Ebrei:
infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore.
Ma questa profondità è possibile solo in un rapporto umano, quando la parola diventa vita ed arriva a toccare il cuore. Il discorso si fa presenza e colpisce la persona, cioè quando Dio opera attraverso il missionario, come spiega Padre Giacinto commentando il brano della lettera agli Ebrei.
Queste parole ci danno l'idea della predicazione del missionario, che cioè egli predica Dio, non se stesso, e Dio solo manifesta, non il suo studio. Dio effonde nei cuori e lo fa conoscere, quindi fa vivere e crescere nell'anima la fede, la speranza, l'amor di Dio, e penetra nella coscienza e scuote il cuore e commuove e converte. San Paolo atterrò l'idolatria e piantò la fede cristiana, mutò la faccia della terra con la sua predicazione. Cioè, così il missionario.
A questa testimonianza che è azione efficace nel mondo, la Chiesa e quindi ogni cristiano sono chiamati in ogni tempo. Il padre Giacinto continua.
Ma come non succedono questi effetti con i missionari? Non è più la stessa predicazione? La vocazione, l'ispirazione che fa i missionari non è più quella degli apostoli? No, no, e come mai? E San Paolo ci ha indicata la cagione del tristo spettacolo che spesso presagiamo. Tempo verrà, ed è il nostro. Quegli uomini non potranno patire la parola della verità, avranno orecchi per non intendere la verità, non ameranno che le favole e le menzogne, non patiranno più sostenere questa parola forte e severa.
E oggi? E oggi. Anche oggi noi vediamo che è difficile ascoltare la parola, soprattutto metterla in pratica. È la parola che predicava San Paolo, la parola degli apostoli, la parola di Gesù, che viene fino a noi, e noi a volte, no? Diciamo no, non è possibile, è duro, è difficile, non posso. Così diceva padre Giacinto del suo tempo. Ed è la parola divenuta carne, l'unica, capace di rispondere con verità alla domanda più profonda che agita il cuore umano. Nel 1986, quando Benedetto XVI era ancora il cardinal Ratzinger, affermava: nell'uomo vi è un'istinguibile aspirazione nostalgica verso l'infinito. Nessuna delle risposte che si sono cercate è sufficiente. Solo il Dio che si è reso finito per lacerare la nostra finitezza e condurla nell'ampiezza della sua infinità è in grado di venire incontro alle domande del nostro essere. Perciò anche oggi la fede cristiana tornerà a trovare l'uomo. Ecco, solo Dio, in effetti, è l'unica risposta, e lo diceva già Sant'Agostino, no? Nel sacerdote, predicatore e missionario che raggiunge il fedele, rivive il mistero dell'incarnazione, l'amore di Dio che incessantemente torna a trovare l'uomo. Il missionario predicatore è innanzitutto un testimone, vive la parola per poterla poi trasmettere, si prepara per parlare con convinzione ai popoli affidateli, e sa bene il missionario che egli è solo un servitore della verità. Sarà Dio a rinvigorire il suo spirito, perché ha la grande missione di far conoscere la parola di Dio al popolo. La predicazione di Don Bianchi è incisiva, va diretta al cuore. La sua proposta non è generica, è rivolta a coloro che la possono accogliere. Ne è testimonianza l'appello fatto nella predicazione a Genova nel 1863. Lui disse questa frase: ma non v'è proprio nessuno tra voi che si voglia dedicare al bene per amore del cuore di Gesù? Ecco, nel frattempo entrava una giovane ragazza di 18 anni, Eugenia Ravasco. Ah, la Ravasco, esatto. E a quell'appello, a quel grido di padre Giacinto, che stava così sollevando l'ostia e dire: ma non c'è nessuno di voi che si dedica al cuore di Gesù? Ecco, la Ravasco fonda l'Istituto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Così anche più tardi, in un'altra occasione nel 1875 a Pigne, lui dirà: non ci sarebbe qualche brava figliola disposta a recarsi in Palestina? Ecco, e Caterina Orengo, la nostra prima superiore generale, dice: io. Ma come mai questo sacerdote riusciva ad attrarre così i giovani e a questa consacrazione totale? All'inizio della prima enciclica Benedetto XVI descrive la dinamica della fede cristiana: abbiamo creduto all'amore. Così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, ma l'incontro con un avvenimento, con una persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Giacinto Bianchi ha fondato la sua vita sull'amor di Dio, che ha riempito la sua esistenza di cristiano e di missionario. La sua fede si è espressa pienamente nella predicazione. Così le sue parole ci portano nel profondo di un autentico cuore sacerdotale divorato dallo zelo. Ho lasciato questa parola zelo perché esprime realmente quello che intendeva padre Giacinto. Oggi non si usa più né la parola zelo, è desueta, ma non è desueta per dentro né per noi. Il desiderio di salvare le anime. Nell'ultima predica ai missionari urbani, che può essere considerata un'autobiografia spirituale, manifesta la propria irriducibile passione per la felicità e la verità dell'uomo, che si realizzano in Dio per mezzo di Gesù Cristo annunciato dal missionario. Ecco, adesso abbiamo però un testo un po' così abbondante di parole di padre Giacinto, perché è stupendo, meraviglioso, è davvero un testo che per noi ha... Ecco, ascoltiamolo con attenzione.
Dio è carità. E questa egli portò in terra quando tutte le genti non si amavano, non si compativano, e disse: amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Si scosse, si aprì il cuore dell'uomo e prese ad amare i suoi simili, anzi li chiamò e considerò fratelli. E così avvenne che come in cielo tutti sono uniti al Padre, unico eterno, così in terra fu di tutti un solo amore, e questo per apprendere la verità e la carità di Dio e rendersi vicendevolmente felici, il che forma lo zelo. Lo zelo è necessarissimo sempre, ma è più che mai oggi di, ed il missionario lo ha come un dolcissimo dovere. Non credo esagerare a dirvi che lo zelo è l'immolazione di noi a Dio per le anime, perché è l'amor di Gesù passato nelle anime nostre per il prossimo. Quindi sta a noi a vivere di sacrifici, di lacrime, di gioie per le anime. Amiamoci l'un l'altro come Egli ha amato noi e diamo la vita per i fratelli come Egli morì per loro. I missionari hanno questo ardente amore delle anime, questa passione di comunicare i tesori della fede, e non sarà mai che si estinqua né si raffreddi. Non basta ora una virtù comune e ordinaria, volsi eroismo, tempi difficilissimi nostri, in cui i deboli avvirion la fede, i tiepidi vivono indifferenti, e i fedeli, quasi tutti, mortificazioni ed amarezze non vogliono. I missionari siano quelle anime grandi che vincono gli ostacoli. L'età nostra è un tempo di esitazione, si tratta di leggere tra Dio e l'uomo, tra la fede e la ragione dell'uomo ribellata. Il cattolicesimo si mostra come sempre, immutabile, in piedi in mezzo a tutte le rovine, che tutte le persecuzioni dei governi o dell'intelligenza non possono vincere né abbattere, e quanti mali avverranno ancora, quali giorni lugubri arriveranno. Dio, dimenticato e oltraggiato, la redenzione disconosciuta, gli spiriti accecati, i cuori rotti, disonorati, i pregiudizi e gli odi rinascono continuamente. O Dio, come è offeso il vostro nome, offuscata la gloria esteriore. Ora, dinanzi a questi mali, a queste profonde piaghe, basterà levar la mente e piangere e muoversi un poco? No. È tempo di correre, è il pericolo, di operare con grandi sforzi, è tempo di zelo eroico perché la società langue, separata da Dio. Al superbo razionalismo, che mette nella stessa bilancia la ragione e la rivelazione, che deride i misteri augusti e compiange le nostre superstizioni, noi dobbiamo rispondere con una parola energica, piena di fede, senza temere. All'egoismo che ha serrato i cuori, e che non cerca che l'interesse proprio, che non ha un sentimento di compassione vera per gli afflitti e disgraziati, noi opporremo la carità ardente, quella carità che parla poco e opera molto, che si dà all'ultimo, al più piccolo e povero dei fratelli.
È stupenda, veramente una cosa... Questi tre punti, conoscere se stesso, la predicazione e lo zelo, certamente non esauriscono il pensiero di padre Giacinto, ma sono, diciamo, punti nodali dalla preparazione del missionario o della missionaria derivano poi atteggiamenti che oggi definiamo di inculturazione. Comprendere, aspettare, rispettare i tempi degli altri. Dalla predicazione scaturiscono i criteri fondamentali che portano ad una conversione. Il missionario quindi deve conoscere l'uditorio, vivere la parola che annuncia, trasmetterla con convinzione ed efficacia, nella sua semplicità ed essenzialità. Avere la profonda coscienza che egli è solo uno strumento, non predica a se stesso, le sue idee, la sua cultura, ma il messaggio della salvezza, il messaggio di Gesù. Lo zelo non è un abito esterno che il missionario o la missionaria si mettono, rivestono, ma è un impulso che dal di dentro, dall'interno, muove la persona ad agire, lasciandosi guidare dallo Spirito. È lo zelo che sollecita l'Apostolo ad andare, ad essere sempre il primo a servire, ad accorgersi dell'ultimo, dell'escluso, del più povero. Ed oggi, che è la giornata dedicata alla donna, non possiamo tralasciare di parlare di Maria, la donna per eccellenza, proprio perché Padre Giacinto, nato il 15 agosto, abbiamo detto, muore l'11 febbraio, sono due date mariane, quindi due date che definiscono la vita di questa persona. Non solo questo, ma anche perché ha sempre provato per Maria una confidenza naturale, una vicinanza concreta, che lo ha accompagnato nel lungo cammino della sua vita. Il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854 e le apparizioni di Lourdes nel 1858, quando è stato ordinato sacerdote, segnano la giovinezza e la vocazione di Padre Giacinto. Maria diviene modello e sostegno della sua vita sacerdotale, centro della sua parola come esempio di umiltà e di speranza per tutti i cristiani.
Ascolta. Maria, Dio la diede a noi per madre al momento della sua morte e deve essere nostra madre. È proprio della madre avere pietà dei suoi figli suoi e consolarli in tutto. Ora Maria deve soccorcerci tutti. Uno dei segni d'affetto più naturali e più certi di un vero, forte e costante amore è il compatire, il confortare e sollevare dalle tribolazioni, dalle miserie, nei bisogni la persona amata. Che cosa non fa una madre nel vedere in pericolo suo figlio? Ella non bada a stenti, non si cura delle fatiche ed espone persino la sua vita per donarla al figlio. Ora, se parlo tanto alle madri che rende per i figli, Maria, che ci ama assai di più di tutte le madri insieme, con quanta pietà vedrà e compiangerà le nostre sciagure e i nostri pericoli. È necessario che la Vergine sia più conosciuta, perché risplendono sempre più la sua misericordia, la sua potenza e la sua grazia.
Padre Giacinto ci raggiunge nell'attualità e nella verità di questa sua vibrante esortazione, che vale per ogni cristiano, per ognuno di noi. Per la sua fede, sebbene morto, parla ancora, dice la lettera agli Ebrei. E ciò che la lettera agli Ebrei dice di Abele, il giusto gradito a Dio, si attaglia perfettamente al predicatore missionario Giacinto Bianchi. Le sue parole, come abbiamo sentito, non smettono di operare il bene.
Ecco, grazie a Suor Antonietta che con molta semplicità ci ha tratteggiato un po' la spiritualità, la personalità di Don Giacinto, ed è sempre straordinario, lo dicevamo che la settimana scorsa, constatare come c'è un fiume, no, nella Chiesa, c'è una tradizione che parte dagli inizi,
E al di là di piccoli cambiamenti di linguaggio, in fondo, arriva fino a noi oggi, ma noi oggi abbiamo inventato i progetti pastorali, gli operatori pastorali, abbiamo un linguaggio molto antisonante, speriamo che non nasconda il vuoto. Questi linguaggi tradizionali invece sono ricchi di vita, non è che quelli di oggi lo siano di meno, per carità, però il rischio di insistere sulle formule e magari di non andare un po' alla sostanza delle cose, oggi lo avvertiamo in maniera forse maggiore rispetto a ieri. Quindi se ieri erano tempi tristi, ma già Sant'Agostino diceva, o tempo o mores, quindi se già nel 4, 5 secolo ci si lamentava dei propri tempi, vuol dire che in fondo il cristiano si sente un po' straniero in questo mondo, perché è viandante un pellegrino in cerca della patria futura. Va bene, adesso non voglio fare un'altra predica. Se ci sono domande sulla figura di Don Giacinto, sull'istituto anche che lui ha fondato, bene, abbiamo qualche minuto di tempo per conoscere magari ancora meglio questa persona.
Solo una curiosità, tanto per cominciare, hai detto che era stato in carcere, però ti sei soffermata, forse...
Il motivo per cui... Perché l'hanno messo in carcere?
Perché l'hanno messo in carcere? Ecco, qui nel libro Da Betlemme al Mondo, scritto dal Valerio Lessi, c'è in effetti questa pagina ben tratteggiata. Lui è stato messo in carcere per... È un complotto, hanno organizzato a Pigna, lui era a Pigna, siamo nel 1878, e aveva già portato via dal paese 40 giovani ad essere suore. Quindi i ragazzi già dicevano, ma insomma, questo qui, ecco. E questo era uno dei motivi, diciamo, alla larga, così molto. In effetti il vero motivo è stato a causa di queste messe non celebrate, queste messe che lui delegate, che doveva celebrare, e aveva ricevuto dunque queste offerte, ma ne aveva parlato con il vescovo nel dire: questi soldi io li userò per quest'altra necessità. Però ne aveva già parlato con il vescovo, il quale avrebbe già chiesto, le aveva già dato il permesso. Però nel frattempo muore il vescovo e il successore non sapeva assolutamente nulla di tutto ciò prima che riprende tutta la macchina burocratica. Ne approfittano per dire: bene, non ci ha, ecco, ha rubato i soldi, esatto, è la cosa più semplice da dire di un sacerdote, ha rubato i soldi, mettiamolo in prigione. E quindi poi invece si è vista l'innocenza, proprio perché è stato visto che le carte erano tutte lì in curia e lui non aveva assolutamente commesso nessun delitto, ecco. Questo è stato, diciamo, il motivo, poi, ecco, ma in effetti ce l'avevano con lui per mille altri motivi, soprattutto per le donne, insomma. Ecco, poveraccio anche mio.
E oggi il vostro istituto è diffuso, c'è ancora in Terra Santa, in Israele?
No, allora il nostro istituto non è più, no, mi metto su perché sono bassina, ecco. Il nostro istituto non è più in Terra Santa perché nel 1892 il Belloni, vedendo come stava andando, lui aveva già costruito tre grandi opere, Betlemme, Cremisan e Beigemal, dove c'erano più di 200-300 ragazzi, e sentendosi già con un'età abbastanza avanzata, ne aveva già parlato nel 1874 a Don Bosco, il quale Don Bosco aveva già progettato di andare, però non proprio subito, perché andò subito in Argentina. E dunque succede che quando lui vede che queste ragazze, 5, poi 12, poi 16, però non erano atte del tutto a portare avanti queste grosse opere, allora ne parla con Don Hua. E Don Hua, che è il successore di Don Bosco, lui arriva in Palestina e accetta volentieri questa situazione, perché si ritrova ad avere 3 grosse opere con tanti ragazzi e il Belloni che diventa salesiano. Belloni, diventando salesiano, dice a Don Giacinto: guarda, io sono già salesiano, adesso non, i salesiani vorranno le loro suore, queste ragazze che non eravamo, noi non eravamo ancora suore, noi eravamo figlie di Maria, dell'associazione Figlie di Maria, che credo moltissimi di voi conoscono, figlie di Maria in missione, quindi figlie di Maria missionarie. Allora a quel punto Don Giacinto chiede a Propaganda: ma insomma, queste donne sono state lì, queste ragazze sono state lì 16 anni, possibile? Propaganda dà ragione a Don Giacinto e dice: sì, hai ragione, loro devono stare al loro posto, ma ormai c'erano già i salesiani, si sarebbero create dei malumori, delle cose non possibili, e dunque padre Giacinto ha la vista molto lunga e conosce il cuore umano e dice: bene, allora non ritorniamo più, pur potendo, in questo senso. Oggi dunque noi siamo in Brasile con 7 comunità, in Africa, in Repubblica Centroafricana e Costa d'Avorio, e in Ecuador. Siamo ancora una piccolissima congregazione, siamo 150 membri, quindi veramente molto piccola, ci conosciamo tutte e molte certe forze più giovani chiaramente sono in missione. Il 19 marzo, chi si ricorderà, il 19 marzo una preghiera perché 2 delle nostre postulanti diventano novizie e quindi continua, no, la specie, continua l'essere suora figlia di Maria missionaria in Brasile, si chiamano Yvonne e Elenice, le ho appena conosciute perché sono tornata dal Brasile il mese scorso, sono stata a gennaio, tutto il mese di gennaio, proprio per la nostra assemblea annuale, e lì le suore sono, all'inizio chi è entrato prima ha visto tanti bambini, no? Sono i bambini della Sebaste, di questa grande comunità, 380 bambini e altri divisi in 5 unità. Noi ci dedichiamo soprattutto alla pastorale e la promozione della donna in Africa, soprattutto la promozione della donna e certamente il curare i bambini, perché sono le persone più piccole, più povere, più sfruttate, più marginalizzate. Io mi è stato dato dal cielo davvero questa esperienza tra gli indios dell'Amazzonia, e lì davvero la donna non conta niente. Oggi giornata della donna, devo dire questo, che nell'aldea dove io ho vissuto per 2 anni le donne non potevano parlare, non potevano parlare in pubblico.
San Paolo,
ecco.
Sì,
immagina io oggi. Le donne non potevano parlare in pubblico e non possono, cioè ancora tuttora. Ed è stato molto interessante perché noi missionari, no? In queste grandi riunioni a volte di questi indios, loro sapevano bene che noi potevamo capire di più i loro problemi, soprattutto di terra, di avvocati, eccetera. E allora hanno usato questo stratagemma. Gli uomini parlavano lì nella Maloca, si chiama Maloca, questa grande comunità. E poi 2 di loro venivano da noi, nella nostra casa, a dire: guarda, gli uomini hanno detto, voi che ne dite? Allora noi dicevamo: guarda, dovete fare così, così, così. E riportavano agli uomini quello che si diceva. Vedete quanto è interessante il rispetto anche della cultura, cioè non rompere, perché per noi era facile parlare a loro, ma la loro cultura era quella di dire la donna non può parlare nell'assemblea dei maschi, e quindi abbiamo rispettato, però dando gli strumenti che loro, di cui loro avevano bisogno. Mi sono dilungata in questa cosa qua, però
hai detto che sei presente nel mondo, in Brasile, Centro Africa, eccetera, ma in Italia siete ancora presenti?
Oh, certo, c'ha ragione, scusate, è vero. Siamo presenti in Italia, ecco qui c'è sua Rita e sua Concettina che sono a Villa Pasquali, a un passo da qui. Poi abbiamo case in Toscana, tre case in Toscana, Massa Carrara. Una casa a Pigna, quella che è rimasta del fondatore. Quindi abbiamo case a Roma, due, dove alcuni sono venuti a trovarci, alcuni di voi. E abbiamo anche un'altra casa in Sicilia, due case in Sicilia. Ecco, una a Mazara del Vallo e l'altra a Montevago. Famosa Mazara del Vallo, infatti noi stiamo lavorando anche con i tunisini, in questo senso all'asilo, per un'interculturalità, ecco, anche nei loro bisogni, insomma nell'ambulatorio, è molto importante, sì. Ecco sì, anche in Italia abbiamo le sorelle.
Le vocazioni sono più numerose all'estero, dove avete le altre case, o in Italia?
No, le vocazioni
religiose, insomma.
Le relazioni religiose, proprio oggi ne parlavamo con un amico, in Italia abbiamo molte ragazze che, cioè alcune ragazze perlomeno, che vengono, vedono, vengono in missione un mese, due mesi, tre mesi, un anno. Dopodiché l'impegno per tutta la vita è una cosa un po' difficile, mentre per ora in Africa abbiamo tre novizie e in Brasile, dicevo, queste due ragazze che entreranno in noviziato. Certamente anche in Brasile la vocazione va e viene, abbiamo molte ragazze che entrano e poi stanno un po' e poi vanno via. La vocazione è un dono di Dio, innanzitutto è un dono di Dio. E non sappiamo, perché in questo periodo molti istituti religiosi femminili non hanno questo dono. Sarà un motivo di conversione, ma sarà anche, credo, un vedere perché, cioè che cosa succede nella nostra società, che le ragazze non ascoltano più. Dio continua a parlare sicuramente, questo sicuro. Perché allora non si ascolta più questa voce di Dio che chiama ad una consacrazione totale? Ecco, forse ci siamo anche genitori, come noi educhiamo i figli, insomma vari motivi, non è semplice il perché, insomma.
Non è semplice dare una risposta.
No, in effetti, credo che tra il sociale, lo psicologico, il religioso e quello che è l'educazione cristiana oggi, ci siano un po', passano questi motivi, credo.
Bene, grazie Suor Antonietta, ma anche nel settore maschile non stiamo meglio, anche se ci sono riprese in altre parti della Chiesa, certamente meno in Europa, molto più in altre parti del mondo. Bene, ringraziamo Suor Antonietta. Qui ci sono a disposizione, oltre alla relazione di Suor Antonietta, che è qui disponibile, c'è anche la biografia, l'ultima, stampata di Don Giacinto Bianchi, presentata il mese scorso a Roma dal segretario della CEI, signor Crociata. Avete delle immagini, avete anche qualche altro sussidio, potete liberamente prendere il libro, tranne il libro che costa 10 euro anziché 12,50. Sconto per la serata. Noi ci diamo appuntamento lunedì prossimo per l'ultimo incontro, usciamo un po' dalla terra provinciale diocesana e ci verrà presentata la figura di Don Carlo Gnocchi, sacerdote ambrosiano, milanese, certamente un grande prete anche quello, e verrà a presentarcelo un prete di origini cremonesi, Don Emilio Bellani, che conosce molto bene la figura, la spiritualità di Don Carlo Gnocchi, Quindi concluderemo lunedì prossimo con questo incontro. Grazie, sono Antonietta, buon
grazie a voi,
buona.
Grazie.
Grazie.
Una riflessione su questi tre incontri.